Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ok, ciao a tutte e tutti, benvenuti. Grazie Simonetta per essere qui oggi, grazie a tutti. Oggi iniziamo la quarta stagione di Coaching Senza Filtri. E ospite nostra è appunto Simonetta Neppi, che ci parlerà di un tema interessante che è coaching e strategia, un binomio vincente per il successo aziendale e personale. Abbiamo fatto un po' di ragionamenti l'altro giorno e anche prima qualche minuto fa, ma lascerei subito la parola. Vi ricordo solo i tempi, sono circa 40 minuti, 20-25 minuti dove Simonetta ci racconterà un po' la ragione dell'intervento di oggi e poi vi lasciamo spazio per domande, approfondimenti o condivisioni, anche riflessioni. La prossima volta, che è il 7 ottobre, invece ci sarà Antonella Schena, che è coach ma anche equi coach, ed è partita con un interessante progetto dove mette assieme coaching e l'equitazione, che è una sua passione, quindi fa anche team coaching, e sarà anche quello molto interessante, quindi il 7 ottobre. Io lascerei la parola ad Andrea per iniziare, vi ringrazio, mi toglio la porta e grazie ancora a tutti.
Ok, grazie Fabio. No, comunque partiamo subito con Simonetta perché ha molte cose più interessanti da dire. Prima di partire parlavamo appunto della differenza tra la consulente strategista e il coaching, no? Raccontaci un po', Simonetta, raccontaci un po' da dove viene questa idea di fare questo incontro, soprattutto.
Viene sostanzialmente dalla mia esperienza personalmente. Io nasco prima di tutto scienziata politica, dopo sono entrata nella consulenza cosiddetta strategica e poi nei vari percorsi ho lavorato con le multinazionali, ho lavorato con le piccole e medie aziende italiane, ho lavorato anche un po' all'estero. E poi in quest'ultimo periodo mi è venuto questo sacro fuoco del coaching e mentre studiavo con Andrea e con Fabio, cioè ho rivissuto, perché poi mi sono allontanata un po' dalla dimensione del consulenziario, ho fatto più comunicazione e marketing, ma ho rivissuto tutto quello che era un po' il mio passato da consulente. Perché ci sono delle metodologie che sono totalmente sovrapponibili e mi sono ricordata di quanto per me fosse stato importante all'inizio della mia carriera imparare, per esempio, quello che era l'ascolto attivo, no? Cosa voleva dire ascoltare il cliente? Nonostante nella consulenza, contrariamente al coaching, uno ha già un commitment, cioè normalmente il cliente o chiama perché ha un problema oppure il consulente propone un suo prodotto, una soluzione o qualche cosa che comunque risolve una problematica specifica aziendale. Faccio una premessa. Io ho lavorato in Italia. In Italia di marketing strategico vero e proprio se ne fa poco e niente, perché quello che è la grande definizione strategica che arriva dalla mission, vision, definizione degli obiettivi lungo periodo, eccetera, nelle multinazionali viene definita in headquarters poi e viene trasferita in qualche modo nelle filiali, no? Che devono adattarsi sostanzialmente, per cui diventa tutto molto operativo, sono le cosiddette operations che si sviluppano. Le piccole e medie aziende italiane, tranne qualche eccezione, qualche virtuosa eccezione, normalmente hanno la famiglia, il padrone, eccetera, che fa tutto lui, no? Per cui bisogna lavorare sostanzialmente un po' con lui, a fianco a lui, e cercare di... Però sostanzialmente si portano anche in quelle realtà delle metodologie che sono di consulenza strategica o di coaching. In realtà, io mi sono resa conto, l'ho detto spesso a Fabio, che io stavo facendo coaching senza sapere di fare coaching, perché usavo sostanzialmente l'ascolto attivo, le domande, io le chiamavo domande semplicemente, io poi dopo ho scoperto che sono domande potenti, cioè per riuscire ad allineare i significati del linguaggio, no? Ne parlavamo prima con Andrea, cioè devo capire se quella persona mi sta parlando di obiettivo, cosa intende per obiettivo e se è lo stesso che ho, che conosco io, se, che è la stessa definizione che do io di obiettivo. Poi c'è quest'altro elemento che si fa molto nella dimensione della consulenza strategica, è quello di andare ad analizzare quello che è l'azienda nel suo contesto, quindi sostanzialmente gli si riracconta spesso e volentieri all'inizio ai manager o alle persone che hanno dato il commitment qual è il loro business. E questa cosa io mi ricordo che quando ero molto giovane continuavo a dire cosa serve perché lo sanno già, invece no, era fondamentale. Era fondamentale perché era un po' quello che si fa con il coaching di ritornare a chiedere al cliente: ma cosa sei, cosa vuoi, dove vuoi andare, cioè quali sono i tuoi obiettivi? Ridefiniamo gli obiettivi, li capiamo, perché poi sia l'azienda che il cliente alla fine ha questi, deve raggiungere un risultato. In azienda si sa benissimo che il risultato è il profitto, ma come lo raggiungo? Come ci arrivo lì? Qual è il percorso? Quali sono i valori che io porto avanti? Come mi distingo dal resto della concorrenza? E nel coaching noi abbiamo tutto un percorso che ci porta a capire quali sono i valori del cliente, a capire come lui interpreta la sua realtà per poi definire i suoi valori smart. Questo è il parallelismo più grande. E qui si applica la metodologia, no? Cioè è un discorso un po' sul metodo, no? È il metodo che fa la differenza, ma è il metodo che anche accomuna le cose, perché credo che ci sono certi strumenti di coaching, i tools, i famosi tools di coaching, che sono assolutamente applicabili all'interno delle aziende. Non solo nel quello che è il comparto in cui viene usato di più il coaching, che è quello delle risorse umane. In realtà può estendersi su tutte i vari funzioni aziendali, soprattutto ovviamente a livello di direzione, no? A livello di direzione di senior management in generale. Però io ho lavorato spesso e volentieri anche con i direttori vendita, o cioè le field force, che poi sono poveracci quelli che devono portare i risultati, e usavamo lo stesso approccio, perché le persone, soprattutto i venditori, venditori di un certo tipo, soprattutto io ho lavorato molto con Big Pharma, diciamo, con le farmaceutiche, quei venditori non vendono. Quindi come li misuro? La frustrazione è che non sanno quanto effettivamente fatturano e sono pagati e premiati invece sul fatturato. E quindi c'è tutto un lavoro da fare sia a livello analitico, che ovviamente il dato è tipico di chi fa consulenza, no? Cioè alla fine è il dato che conta. Ma nello stesso tempo bisognava che quel dato fosse capito, compreso, accettato da chi fa quel tipo di lavoro. E lì entrava tutto un processo di coaching, sostanzialmente, cioè di arrivare insieme a vedere, perché lo dobbiamo decidere insieme, perché lo devi interiorizzare questo dato, devi interiorizzare questo metodo, devi interiorizzare questa cosa. E di mentoring. In questo il mentor veniva un po' dopo, perché poi questi devono usarle queste informazioni, soprattutto i livelli intermedi, i quadri, cioè gli area manager. Perché poi ovviamente nelle aziende ci sono tutte le varie gerarchie, no? Che fanno. E poi c'è tutto il problema del team. Nel caso delle forze vendite, il team era fondamentale, perché se uno all'interno del team iniziava a sbarellare, bisognava riportarlo poi a capire prima di tutto perché era critico, e a volte venivano fuori cose anche interessanti, oppure bisognava ricoinvolgerlo in qualche modo.
Quindi,
E
Simonetta, se posso interrompere, scusa, una domanda. Tu hai detto hai il sacro fuoco, il sacro fuoco del coaching, no? Quindi se io oggi ti chiamo e ti dico, vieni a lavorare con la nostra azienda, o da consulente o da coach, che mi offri di diverso
io
oggi?
non mi definirei, cioè mi definirei forse la persona, cioè non, che cosa offro di diverso? Non lo so, in realtà non farei una cosa, cioè direi questo è l'approccio. L'approccio è voglio capire il tuo problema, voglio capire quali sono le tue problematiche, perché per te è un problema quello? Cioè qual è il tuo obiettivo finale, se lo sai? Suppongo che lo sappia perché normalmente nelle aziende, contrariamente con gli individui, l'obiettivo si sa, che in qualche modo è più facile, no? È materiale, appunto, è il profitto, la quota di mercato, la riduzione dei costi, insomma, qualcosa. A meno che non sia un problema di risorse umane, che allora lì è complicato perché lì nascono i problemi delle interazioni umane. Ti chiedo qual è il problema e farei un approccio misto, cioè nel senso che a volte è molto più efficace, ma veramente molto più efficace applicare gli strumenti di coaching in queste situazioni che non all'analisi dei cinque fattori di Porter, perché l'analisi dei cinque fattori di Porter lo posso fare negli Stati Uniti, dove c'ho il signor il CEO di Apple, ma non lo posso fare in Italia, dove questa persona ha solo delle indicazioni e deve portare dei risultati che sono definiti globalmente. Quindi nella famosa logica, ne parlavamo prima, del think global e act local, io nel fare act local ho dei margini di libertà che sono ridotti. Nelle piccole e medie aziende italiane, invece, con cui se si trova l'interlocutore giusto, aperto, è bellissimo lavorare, si possono introdurre tutta una serie di metodologie e anche tutta una serie di sfide. Ma a quel punto lì l'interazione si fa molto con le persone che guidano l'azienda, che sono i proprietari, e quindi diventa veramente una questione di business coaching quasi pure semplice. Quello che si può fare però è introdurre alcuni concetti della strategia che sono il rispetto del dato, il rispetto del numero, il rispetto del controllo, il vedere l'analisi competitiva, perché questo a volte non si fa o si fa male nelle aziende, perché si fa perché il padrone l'ha fatto, l'ho sempre fatto così, si va avanti così, perché poi spesso a volte la mentalità è un po' sempre fatto così, vado avanti. E quindi si possono introdurre tutta una serie di, però io lo vedo tramite appunto sempre usando molto di più un SOAR rispetto che un SWOT, per esempio, può essere più accettato. Usando tutta una serie di strumenti e soprattutto, ripeto, le domande sono quelle che svegliano, che allineano poi, perché anche all'interno del conflitto aziendale, che si crea sempre, costantemente, ovunque, sono le domande che lo redimono un po' i diversi significati, perché il problema di fondo è che è proprio il linguaggio, sono i diversi significati che io do alle cose. Quindi nel momento in cui il problema, infatti quando arrivavano gli americani a fare il review, diciamo, qual è il vostro problema? Communication, cioè la comunicazione interna. Comunicazione interna va gestita usando dei significati comuni. E quindi questo provoca poi capire qual è il significato comune, e lo si fa solo chiedendosi qual è questo significato comune. Vi faccio vedere solo una cosa che ho qua.
Eppure.
Questo piccolo libretto è un libretto del lontano ormai, boh, 96. Questo libretto apparteneva a mio padre, cioè me l'ha regalato mio padre è un ingegnere, è tuttora, nonostante la sua età avanzata, un ingegnere. E gli hanno regalato questo libro che si chiama The Manager's Handbook, e l'ha regalato a me. anni fa, quando. Ma la cosa interessante di questo libretto è che inizia così. Mi spiace per chi deve, per chi sei? Who are you? Poi inizia. Fai l'analisi dei tuoi bisogni. Che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi valori? Se i tuoi valori coincidono con quelli dell'azienda, e come fai a vivere in un'azienda che non ha i tuoi stessi valori? Queste sono le prime pagine di questo libro. È della Ernst Young, una delle Big Five della consulenza. Quindi, in qualche modo, a livello. Qualcuno c'era già, non lo chiama coaching, lo chiama handbook, lo chiama manuale del manager. E va avanti così. Poi ovviamente ovviamente inizia poi la parte della complessità aziendale, perché poi ci sono tutti una serie di cose. Per esempio, chi ha effettivamente il potere? Fino ad arrivare addirittura a una sorta di team coaching. Questo era un manualetto che regalava la Ernst Young a chi non a chi era. Ai dirigenti tecnici, diciamo, quindi l'ingegnere, gente che non aveva le competenze di tipo gestionale tradizionali, cioè sono generalmente la parte tecnica ha degli obiettivi molto diversi, no? Mio padre doveva mettere su 50 tubi, arrivare in fretta, cosa possibilmente cercando che il lavoro non fosse in perdita, che non era proprio una roba semplice, però era un'altra roba, cioè. Lui doveva far arrivare i tubi.
Ma infatti questo è interessante perché spesso, secondo me, quando si parla di strategia, si tende a entrare nella parte tecnicale, quindi la tecnica, e meno emozionale, relazionale e qualitativa, cioè quindi i numeri sulle parole. Mentre da come inizia il libro, che condiviso adesso, e il coaching è proprio un approccio, parla di chi sei tu, chi sono gli altri, quali valori. Ed è questa la differenza sostanziale, poi ripasso la parola a te e poi tra un po' apriamo anche agli altri. L'importanza del come vengono poste le domande, no? Il taglio che vengono, la stessa domanda, cambiando un aggettivo, diventa tecnica o diventa umana? Usa la parola umana, come se parlassimo a due persone diverse, cioè l'ingegnere non è un uomo, non è una donna, ok? Non è vero. Ma spesso e volentieri, se non diamo quello spazio all'esplorazione, anche la parte che dicevi tu, strategica, perde di una o più dimensioni che sono fondamentali, secondo me. Che cosa ne pensi?
Allora, esattamente, c'è una tendenza generale, questo l'ho notato, ma che adesso è esacerbata in un certo senso, per cui si dice, definiamo gli obiettivi, cioè quindi c'è l'indicazione, in qualche modo arrivano questi obiettivi, che siano stati fatti all'interno dell'azienda, in quel momento, in quella divisione, eccetera. Abbiamo gli obiettivi. Il problema è che a volte ci si dimentica di una cosa fondamentale, anche se ci sono le risorse umane, eccetera, eccetera, ma che è il fatto che gli obiettivi devono essere raggiunti dalle persone, da uomini e donne. E per quanto a volte le risorse umane possono essere di aiuto, ma in molte aziende non ci sono le risorse umane, oppure le risorse umane fanno amministrazione delle risorse umane, cioè la parte del contabile, oppure sono. Ultimamente le vedo anche un po' più in crisi, non so per quale motivo, e sono lì che stanno mettendo le regole, se fare i giorni di smart working, se fare la cosa mista, piuttosto che di gestione proprio anche di sviluppo delle risorse. Oppure fanno dei grandi team building che generalmente gli italiani digeriscono a volte non bene, a meno che non siano cose veramente eclatanti. Perché se li ritengono un po' manipolatori, e questo, cioè, se fate, io adesso ho fatto tempo fa, feci un'indagine, insomma, era il team building, datemi dei soldi, ma Questo mi succedeva già all'inizio della mia carriera, quando vedevo questi americani che arrivavano, alla Tim Robbins, non so se avete visto le convention di Tim Robbins, noi siamo i più belli, noi siamo i più forti, e io vedevo il venditore romano napoletano che li guardava, diceva sì, poi ti mangio a colazione, perché vieni poi tu a vendere a Napoli, a Roma o a Venezia, cosa ti succede? La tecnica di vendita era completamente diversa, ovviamente, non potevi fare quella cosa ingenua come veniva percepita. Quindi, appunto, anche qui, se avessero fatto delle domande ai venditori o alle forze vendite che dovevano poi raggiungere questi benedetti obiettivi, perché poi nelle sussidiarie delle multinazionali l'80% lo fanno le vendite, marketing e vendite. Il marketing molti input li riceve da headquarter, quindi devono solo trasferirlo e adattarlo, ma anche adatt e adattarlo adattarlo bene. Ma la cosa importante era proprio la vendita, cioè cosa fanno i venditori. Normalmente, perché poi il prodotto arriva, cioè arriva, le multinazionali veramente hanno pochissimi margini. Nelle aziende piccole e medie con cui ho lavorato il prodotto è importante, allora a volte sono troppo product oriented, allora tutto è concentrato sul prodotto e si dimenticano che il prodotto va venduto, va finanziato, va gestito con la comunicazione e soprattutto deve essere interiorizzato, perché se al venditore il prodotto non piace, non c'è verso, questo prodotto non esce, cioè non lo vendi, e anche lì devi fare un lavoro appunto di coaching, cioè perché non ti piace, cosa c'è che non va, perché cerchiamo di capire perché ti sta sulle scatole questo prodotto, cosa che succede, eh? Succede più di quanto io non ho mai capito, ci sono dei venditori soprattutto della parafarmacia che ci sono dei prodotti che gli stanno sulle scatole e non li vendono, cioè è una roba stranissima.
Ok, grazie mille. Proprio parlando di domande, prima di continuare con una delle mie domande, volevo sentire se qualcuno aveva qualche domanda per Simonetta nel frattempo. Quindi parlando proprio di questa. Renato, vorrei chiedere qualcosa? Visto... No, scusa, pensavo magari.
Sono
Ok, qualcun altro, qualche domanda, qualche pensiero? Perché io proprio qualche giorno fa ho fatto una sessione di mentoring con una signora che fa consulenza, fino adesso ha lavorato in consulenza e adesso ha deciso, lei non l'ha chiamato il sacro fuoco, ma ha deciso di spostarsi nel mondo del coaching. E la cosa interessante che è uscita, un po' come dei venditori di cui sta parlando, è proprio come cambiare nel suo modo di pensare, perché c'è questo solution focus da consulente, ma non solo. Il fatto che se tu vieni a lavorare da consulente, io da cliente mi aspetto che tu faccia molto più lavoro di quello che possa essere il lavoro di un coaching. Quindi non so come la vedi tu, differenza tra la consulenza dove tu mi porti dove voglio e il coaching dove io vado dove voglio accompagnato da te.
Sì, lì è la grande differenza, no? Cioè, è la grande differenza, ma non è detto che tu non possa abbinare le due cose, nel senso che nel percorso, partiamo sempre dal concetto che è un metodo, no? Un metodo di lavoro, è un'applicazione poi di una metodologia. Se il consulente dovrebbe portare un risultato, ora il consulente questo risultato in realtà non lo porta, nel senso che non si può sostituire, esattamente come il coach non si può sostituire al suo coach il consulente non si può sostituire al manager, quello che porta il consulente sono idee o sono delle soluzioni che possono essere più o meno pratiche per risolvere un problema o per risolvere un qualche cosa che sì, un problema, una problematica oppure per una questione anche di sviluppo, eccetera. E si presume che comunque il consulente quelle competenze ce le abbia, ma generalmente ce le ha, insomma, non è che sono consulente, sono nel caso della strategia è proprio. Uno ha incorporato l'analisi competitiva, tutta una serie di metodologie che aiutano l'azienda a definire, oppure le tecniche di vendita, queste cose, a definire diciamo, un miglioramento di quello che è quello che stanno già facendo, oppure una determinata soluzione. A me, uno dei casi che mi è successo è proprio il perché io ho delle forze vendite che vanno molto bene e altre che vanno malissimo. Cosa succede? Perché succede questa cosa? È una questione di territorio, è una questione di i prodotti sono gli stessi, cioè gli strumenti sono gli stessi, i budget sono gli stessi, ponderati. Perché questi funzionano e questi no? Andiamo a capire. E dobbiamo capire, e oltretutto ti chiedono la ricetta per far sì che quelli che no tornassero in l'ultima parte, la ricetta è una roba della consulenza, cioè non ce l'ha il coaching, a meno che non riesci a non, non riesce il percorso di coaching non riesce a farlo estrarre fuori maieuticamente, ma è difficile perché non hanno proprio gli elementi, cioè bisogna fare un lavoro di mentoring. Ma quello che poi bisognava fare dopo è nel momento in cui bisognava implementare queste raccomandazioni, bisognava tornare lì, riprendere, come dicevamo prima, riprendere le persone e dire: bene, questa è la soluzione, ma o gliela applichi coercitivamente e funziona finché funziona, oppure gliela applichi in modo che venga consensuata e che venga assorbita, interiorizzata e portata sul territorio, soprattutto se si tratta di venditori. Perché il venditore ha una sensibilità, perché il venditore normalmente ha già in sé una serie di caratteristiche personali per cui riesce a vendere. Quello che magari ti può succedere è che a volte non assimila bene alcune cose. Cioè, poi abbiamo scoperto milioni di robe che in realtà a volte i problemi non erano del venditore, erano del quadro intermedio che non riusciva a coordinare il team. Per quello era lo sbaraglio il team. Per cui.
Andavo a dire una cosa tua, posso? No, è interessante quello che stavi dicendo perché mi è venuta in mente questa cosa. Anche io ho un'esperienza, no, con le multinazionali, proprio torno a quando parlavi all'inizio. Ma la strategia sembra quasi un modello top-down, no? Integrata con il coaching, mi viene da leggerla, e volevo appunto la tua condivisione. Di un processo che viene anche rivisto, digerito o anche riproposto con un modello bottom-up, perché appunto ti do la possibilità di ripensare, di ridefinire anche una localizzazione di una, come dire, strategia che deve funzionare in un paese diverso, con delle modalità, delle culture, che invece non funziona altrimenti, no?
Sì, quello che ho potuto vedere quando ci sono questi trasferimenti di input, diciamo, funzionano se e solo se cioè la filiale, il branch, è libero di adattare fortemente gli input alla cultura del territorio. Perché se questo non avviene e si resta molto ancorati a quelle che sono le indicazioni di casa madre, si fa più fatica. Per quanto invece riguarda le piccole e medie aziende, diciamo che è il nostro tessuto industriale, dove poi c'è il bacino dei nostri clienti, in quel caso lì l'approccio, diciamo, bottom-down, è relativo nel senso che poi questi non hanno questa grande sensibilità spesso e volentieri nei confronti delle risorse umane, ma in alcuni segmenti questo succede perché se il prodotto non va, se il prodotto non funziona, se c'è qualche problema proprio di distribuzione, eccetera, devono tornare lì comunque e quindi lì si riparte da capo, cioè è comunque perché è comunque un processo che va top down e bottom up. È così. Cioè, se chi lo riesce a interiorizzare in questo modo è più efficace di chi invece fa una politica, diciamo, obbligatoria, cioè mandatory, cioè dice questo è così, si fa così, punto, capo, finito. In questo momento io ho collaborato per un periodo con un'azienda che si occupava anche di tessuti di alta moda. C'è stato una specie di shopping da parte dei fondi di alcune aziende del settore Comasco, del settore. Sono andati malissimo perché i fondi di investimento, che sono solo numero, che guardano solo il numero sostanzialmente, che comprano, fanno finanza pura, numero, le fanno fallire perché non riescono a mettere dentro né le competenze né le caratteristiche umane che queste aziende hanno bisogno. Aziende che hanno culture secolari, perché se io parlo di Istituto Comasco, parlo di aziende che hanno una cultura del prodotto, della seta, della stampa che è secolare e non puoi arrivare solo con i numeri. In quel caso, quando arrivi solo col numero è veramente puro matematico, puro asino. Ma di aziende che sono state acquisite dai fondi in Italia ce ne sono una marea e mezza e quasi tutte sono in difficoltà. Anche nella moda, eh? Quasi tutti sono in difficoltà perché non riescono a interiorizzare, non riescono a fare questo lavoro di partire di fare il bottom up, cioè loro vogliono il 35% di ROI, di ritorno sull'investimento, strozzano l'azienda, strozzano le persone, che poi è il risultato, che poi in Italia ci strozziamo molto, poi in Italia abbiamo problemi di risorse umane, pazzesco, ne parleremo un'altra puntata, però. Ma non funziona. E quindi, perché non hanno nessun tipo di metodologia, appunto, anche se chiamano il manager da solo non può fare niente. Il manager deve avere un team, deve avere dei metodi, deve avere una metodologia, deve essere lasciato libero di interiorizzare alcune cose. Quindi.
Posso? Vai pure, Elena. No, stavo un po' ascoltando, mi sono perso un pezzettino all'inizio, ma credo di aver colto comunque buona parte dell'intervento. Avevo solo alcune cose, una domanda. Io mi sono trovato da tutte e due le parti, quindi a dover dare le istruzioni dall'headquarters e a riceverle in periferia, no? E parlo come esperienza. Non so qual è più difficile, sinceramente, no? Però probabilmente quello che si tratterebbe di fare e capire la differenza tra strategia e tattica, no? Perché costantemente, sostanzialmente, la strategia la dà l'headquarter, poi la periferia fa la tattica. E tornando un po' a quello che dicevi prima, non riesco a capire dov'è più efficace l'intervento di coaching. Se in headquarters per far capire che la strategia per essere applicata ha bisogno di una serie di maglie aperte, oppure se è più efficace in periferia per dire attenzione che ricevi delle informazioni perché teoricamente devi allinearti con la vision, i valori e quant'altro che ci va sopra, no? Quindi la domanda è: secondo te è più efficace sopra o sotto, o è necessaria da tutte e due le parti? E se è necessaria da tutte e due le parti, va fatta con un gruppo di coach che lavora assieme o possono essere gruppi di coach separati? Questo vale anche per il discorso del fondo, no? Perché ci sono fondi e fondi. Ci sono fondi che dicono io faccio l'investimento e poi prendo delle persone competenti, questi sono fondi intelligenti, dicono della materia e si arrangiano. Quindi un po' come la scelta del consulente, io prendo quelli competenti della moda e si arrangiano. Io prendo quelli competenti dello sport e si arrangiano. Un esempio di casa per Elisa era Benetton. Benetton, quando 40 anni, 30 anni fa, si è comprato gli scarponi da sci della Nordica, poi si è preso Prince, stava per fallire perché usava lo stesso modello che utilizzava per le magliette. E quindi l'ho provato a usare per lo sport, ma lo sport è un'altra cosa. E quindi in realtà poi l'ha preso in mano qualcun altro e l'ha fatto fruttare bene perché viene dal mondo dello sport. Quindi sostanzialmente quello dipende anche dalla capacità del management di capire dove ci arriva. Però Però tornando a bomba, il coaching dove serve di più?
Allora, il coaching, io direi da entrambe le parti, perché comunque nel momento, perché diventa un problema culturale anche. Quindi, culturale di condivisione di valori, di ridefinizione o riadattamento di obiettivi. A livello, ovviamente, a livello di headquarter, ci dovrebbe essere la consapevolezza che poi nel momento in cui io delego queste indicazioni devo avere una fortissima cultura aziendale che il sostiene tutto, perché poi in realtà quello che fa molto la differenza, dalla mia esperienza, è la cultura aziendale. Sono culture aziendali totalmente diverse e tra l'altro molto legate anche alla nazionalità a volte. Cioè, i tedeschi hanno un certo tipo di approccio, gli americani ne hanno un altro, i francesi ne hanno un altro ancora, gli inglesi ne
Ognuno.
hanno un altro ancora. Ed è molto diverso. All'interno però delle stesse nazioni, delle stesse quota di origine, ci sono delle differenze culturali che possono o meno sostenere. Cioè, la cosa importante è che comunque la cultura e i valori base vengono trasferiti e per trasferirli bisogna che in qualche modo uno deve essere consapevole che l'Italia è in Europa, non è in Medio Oriente, come succede, cioè, mi è capitato una multinazionale in cui avevano costruito le aree geografiche dove l'Italia veniva con la Grecia, l'Arabia Saudita, l'Egitto e ci sta, perché siamo nel Mediterraneo, però noi siamo più europei che Middle
Sì, ma
East.
infatti io
E quindi,
parlo.
per esempio, questa cosa qui ovviamente non è una roba da coaching, è una roba da geografia della quinta elementare, ma un coach potrebbe maieuticamente far notare che c'è. Cioè, potrebbe iniziare a identificare perché hai fatto le aree in questo modo, quali sono le cose che accomunano queste aree, dove, quali sono gli obiettivi che ti hanno spinto a creare queste aree in modo così strano, perché cioè, alla fine,
Ma, allora, io credo che
questo è
serva
un esempio, eh?
sia
E la
sopra che
stessa cosa,
sotto.
scusami, e poi, scusami se interrompo, poi invece. Dall'altra parte, la parte della filiale, diciamo, la parte di chi ovviamente deve avere la consapevolezza di dove sta, cioè come diceva il libretto, fa questa azienda ha quei valori, comunque ha quegli obiettivi e se ti chiedono di aumentare le vendite del 30% lo sai che è così e quindi e ovviamente è vero che è tattica, ma diventa una tattica che deve considerare comunque la complessità che hai all'interno della filiale, quindi comunque
Ma ti
hai
trovo.
concorrenti, hai tutta una serie di cose.
Sì, però perché tu sei orientata prevalentemente sulla vendita, no? Ma se
Sì.
tu hai una filiale che è complessa di tutto, probabilmente devi considerare una serie di cose. Faccio un esempio banale per esperienza personale. Stesso progetto in paesi diversi, prima hai detto la Germania, ma l'Austria gli assomiglia. E in Ungheria, no? Dove in realtà è un progetto banale, un 5S, una cazzata. Semplicemente che nel momento in cui l'headquarter va a validare i due plant sul 5S, vede che uno è più avanti e uno è più indietro, partiti nello stesso momento, no? Se non si fa la domanda, ma le condizioni sociali sono le stesse. Tieni conto reparto con uomini, no? Dove in Germania, in Austria l'uomo è abituato a pulire il bagno da quando è bambino, in Ungheria l'uomo non fa niente in casa, no? Quindi sostanzialmente come posso pensare che questo mi pulisca il reparto quando non pulisce neanche casa? Quindi i tempi sono più lunghi, quindi probabilmente serve da tutte e due le parti, uno per capire se quello che sta passando è un messaggio che può arrivare. E dall'altra parte per far capire che in realtà i tempi possono essere diversi, quindi l'obiettivo è lo stesso, ma la tattica per raggiungerlo deve essere diversa.
Sì. Sì,
Quindi io concordo sul fatto.
così.
Scusa,
E poi ci sono dei processi complessi a volte da gestire. Io
sì.
sono molto focalizzata sulle vendite perché mi è capitato di lavorare molto sulle vendite, però abbiamo la produzione, abbiamo un sacco di roba, perché poi a Roma, per esempio, il farmaceutico si produce tantissimo a Roma per tutta Europa.
Se posso interrompere, però per i tempi, vogliamo stare nei tempi, e proprio per... avete entrambi parlato di consapevolezza, e proprio stamattina abbiamo avuto una sessione, la seconda sessione, abbiamo fatto una sessione di Discovery Session con un'azienda, e oggi era, diciamo, la seconda parte. E la cosa interessante, un po' quello che ho detto entrambi, si è passato da una consapevolezza della persona con cui stiamo parlando, del pensare che forse era... L'idea di team coaching potrebbe essere interessante per il suo team, mentre poi si è reso conto invece più importante a livello di cultura aziendale. Quindi ci ha chiesto di mettere insieme un qualcosa per parlare poi con, voi avete parlato alto, basso, la gerarchia, vogliamo chiamare come volete, ogni azienda la chiama in modo diverso, però lui si è reso conto che se introducono un qualcosa leggermente diverso da quella che è stata fino ad ora la consulenza sulle vendite, quello che sia, con un'idea del team coach lavorando su cose che non sono di risorse umane, ma sono umane, si è reso conto che forse questo aiuterà a lungo termine il suo team. Quindi, e questo è successo proprio stamattina e ci siamo rimasti perché in effetti noi pensavamo era solo per il suo team, mentre si è reso conto lui. Quindi la consapevolezza di cui avete parlato entrambi, secondo me, è la cosa fondamentale, perché poi quello che vendiamo, quello che riusciamo a vendere, quello che siamo, che non siamo, che tipo di cappello siamo, dipende sempre da che cosa vuole il cliente. Quindi volevo chiudere perché veramente siamo nei tempi prima di... E prima di dimenticarmi, vi ricordo che il 7 ottobre c'è Antonella Schena con Cavalli e Coaching, Sinergia e Sinergia Efficace. È molto interessante quello che Antonella sta facendo. E, ringrazio nel frattempo Simonetta, potremmo stare qui tutto il giorno a parlare di consulenti. Una domanda che non voglio la risposta, ma se tu, io ti chiamo come consulente o come coach e tu mi dici uguale, allora io preferisco pagare la tariffa del coach facendomi da consulenza, quindi ti ringrazio, perché sicuramente c'è una piccola differenza tra i due, quindi ti chiamerò dopo di questo e facciamo un contratto da coaching per un po' di consulenza. Grazie a te.
Vabbè, ma ormai non è più così, dai. Anche qua è arrivata la 2000, il 2008, ha colpito tutti. Va bene. Grazie a voi
Grazie
invece
mille. No,
della
grazie a voi, grazie a
disponibilità.
tutti i partecipanti. Se avete delle domande, delle idee, dei pensieri, sapete dove trovarci. Noi torneremo, ho detto, il 7 ottobre. Poi, nel frattempo, buone vacanze. Se andate in vacanza, qualcuno ancora va in vacanza, altrimenti
Magari.
buona settimana di lavoro. Stefano va in vacanza, lo vedi, già si vede, già tutto pronto.
Sì, sono in viaggio.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o, se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe essere affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.